SBS Italian.
Io ho avuto la fortuna di essere in Parlamento oramai da 5 anni e mezzo, ho visto all'opera 4 governi e devo dire che purtroppo l'attività di questo nuovo governo è molto più a rilento rispetto a quelli precedenti. A discolpa del governo c'è il fatto che sono nuovi, hanno bisogno di avere esperienza, di acquisire esperienza, e in un certo senso secondo me c'è una specie di mancanza di bilancio all'interno della coalizione di governo, perché da un lato c'è la Lega Nord, la Lega di Salvini, che bene o male un po' di esperienza di governo ce l'ha, e inoltre stanno gestendo dei portafogli anche all'interno del governo laddove non è necessario avere troppa disponibilità di risorse, mentre dall'altro c'è il Movimento 5 Stelle che non hanno esperienza di governo e quindi dovranno fare le ossa in maniera molto veloce, e hanno invece tutta una serie di portafogli dove ci vogliono molte risorse, lì dove c'è il problema, perché da un lato ci sono i proclami dei porti chiusi, dell'immigrazione eccetera, che poi alla fine costano poco per realizzare, dall'altro c'è l'impatto duro in questo momento con il problema di come utilizzare le poche risorse a disposizione, che stanno portando il Movimento 5 Stelle a fare delle scelte che non sono assolutamente risolutive rispetto alle proposte che avevano portato in campagna elettorale e nel contratto di governo eccetera. Cioè, la realtà è quella che le risorse sono poche, non c'è molto che si possa fare, quindi un bilancio diciamo non troppo positivo. Siamo stati in Parlamento fino a 2 settimane fa senza provvedimenti di sostanza, tra virgolette, questi sono arrivati negli ultimi giorni e come sempre con il bottleneck, con il collo di bottiglia, dovranno essere approvati entro oggi o domani, non so se saranno approvati, e se non sarà approvato in particolare il cosiddetto decreto mille proroghe potrebbe creare tutta una serie di problemi non indifferenti, in particolare sul fronte dei vaccini. L'altro decreto, il cosiddetto decreto dignità, che è stato rinominato dall'opposizione in dignità, a mio giudizio non farà altro che peggiorare la situazione sia dei precari che dei posti di lavoro, degli investimenti e dell'economia, ma vedremo che come finirà domani quando si prevede il voto finale.
Ecco, lei ha parlato del tema vaccini, un tema in cui sembra che non ci sia una posizione unica da parte delle forze di maggioranza. Ci sono in particolare alcune voci critiche nei confronti dei tentativi, per esempio, di rendere la legislazione un po' meno rigida, anche da parte della stessa ministra della Sanità. Ecco, su questo tema non ci può essere una piattaforma di convergenza, magari per iniziare un dialogo tra maggioranza e opposizione?
Ma io penso che fra il dire e il fare sia di mezzo il mare, come si doveva dire nel passato. Il problema dei vaccini è molto semplice, è una questione di civiltà, è una questione di garanzia della salute dei nostri figli, dei bambini, e non ci sono vie di mezzo, perché purtroppo o c'è la legislazione o non c'è. Quello che si sta creando è una situazione di confusione enorme, perché o si elimina l'obbligo dei vaccini, e così, se questa è la scelta, sarà una scelta scellerata, a mio giudizio. Io ho avuto 3 figli e quindi non sto parlando né dal punto di vista politico, né dal punto di vista di opposizione o di governo, ma dal punto di vista di padre, e vorrei proteggere i miei figli al massimo. Quindi o si toglie l'obbligo oppure è inutile fare queste confusioni al momento, per cui prima si fa l'autodichiarazione, ma l'autodichiarazione significa che si passa, come si dice in inglese, pass the bucket, cioè si passa la responsabilità ai presidi, ai dirigenti scolastici che ricevono le autocertificazioni per accertarsi se è vero o no, perché se un genitore dichiara che con l'autocertificazione che i vaccini sono stati fatti e questo non è il caso, e ci sarà un'epidemia nella scuola, chi ci va di mezzo può essere il dirigente scolastico, perché l'autocertificazione prevede anche una responsabilità penale per chi la utilizza, perché la riceve, non solo per chi l'ha fatta se viene dichiarato il falso. Ora in questo momento si sta procedendo ad un rinvio dell'obbligo della certificazione per l'ammissione nella scuola, però rinvio che con molta probabilità, io spero di no, ma con molta probabilità rischia di non essere approvato in tempo, e se viene approvato a settembre verrà approvato dopo l'inizio della scuola, quindi il rinvio non servirà assolutamente a nulla. però nel momento in cui questo tema è diventato di interesse generale, perché sta nel decreto mille proroghe, c'è stato subito una reazione molto forte da parte di tutta una serie di gruppi di persone che hanno i figli, per esempio, che non possono essere vaccinati, gli immunodeficienti, e a un certo punto la ministra ha detto: vabbè, faremo delle classi dove i bambini immunodeficienti andranno a solo con chi invece i vaccini li ha fatti. Come faranno a stabilirlo non lo so. Cioè, è una cosa assurda. Allora creeremo le classi di serie A nelle scuole, le classi di serie B, le classi di serie C, le classi in cui c'è stato il vaccino del morbillo, quelle invece dove non c'è stato il vaccino del morbillo. Ecco, c'è una situazione proprio di assoluto caos in questo momento. Io spero che da questo punto di vista, poi inoltre l'ultima posizione, quella delle regioni annunciata ieri, gli 8 regioni che hanno dichiarato di non voler accettare un rinvio e che invece la legge venga applicata subito. Quindi, come tornando al discorso che dicevamo prima, è possibile collaborare in questa situazione? Beh, la collaborazione comporta cedere da un lato e dall'altro, e purtroppo in Parlamento ci stiamo scontrando dal punto di vista politico con un muro dal quale non ci si muove nessuno. Potrebbe essere che sia la realtà anche per altri governi, però in questo caso mi pare che non si riesce a far ragionare. Mentre invece a livello personale e individuale si riesce a trovare anche un momento di collaborazione, in particolare all'interno delle commissioni, faccio parte della commissione pari esteri, riusciamo anche a collaborare nel dividerci compiti, nel cercare di costruire qualcosa. All'interno dello stesso Movimento 5 Stelle ci sono delle voci di dissenso che stanno diventando abbastanza forti, cioè senatrice Fattori ha fatto un intervento molto duro in aula dicendo che lei votava contro il rinvio dell'applicazione della legge, ma lo faceva da madre, perché lei aveva avuto questa esperienza diretta con i figli, con il vaccino, eccetera. Quindi ci sono un po' questi momenti di confusione che non si riesce al momento di portare a sintesi, che a livello politico non pare che non stiano dando la possibilità di una collaborazione, mentre a livello individuale sulle singole questioni, bene o male, conoscendo anche le persone, in particolare quelli che erano già in Parlamento nella precedente legislatura, riusciamo a instaurare un dialogo, anche rapporti di ammirazione reciproca, in particolare con alcuni senatori siciliani del Movimento 5 Stelle, riusciamo a trovare delle intese su delle cose che diciamo e portiamo avanti, e quindi da questo punto di vista la parte umana a volte prevale, che purtroppo nell'ottica delle grandi cose poi a livello politico non ha un riflesso, oserei dire, positivo da questo punto di vista.
E lei ha nominato la Commissione Affari Esteri, lei è segretario della Commissione. Questo muro che lei ha nominato, che c'è in aula, si ripete anche in Commissione, non tanto, come ha detto lei, sulla collaborazione, sui compiti, ma quanto sulle idee su dove portare poi i lavori. E sto parlando in particolare per quanto riguarda gli italiani all'estero e gli emigrati, l'emigrazione italiana. Il governo ha un sottosegretario che viene dalla circoscrizione estera, Riccardo Merlo. Lei pensa che ci possa essere spazio per lavorare positivamente in quella direzione, e quali saranno i temi sul tavolo?
Ma io penso che si può lavorare con tutti e con tutto se c'è la buona volontà. Io ho incontrato il sottosegretario Merlo in diverse occasioni a livello privato, perché ancora non ha assunto l'incarico ufficiale con una delega ufficiale, lo farà e in quel momento ci presenterà anche quali saranno le sue linee guida di quello che intende fare con il suo incarico. Devo dire che con piacere, quando il ministro Moavero Milanesi è venuto in audizione alle commissioni affari esteri congiunte della Camera e del Senato, ha incluso nei 10 punti delle sue priorità anche gli italiani all'estero. Io gli ho fatto notare che la maniera come aveva posto l'interesse per gli italiani all'estero era molto sentimentale, poco concreta, però successivamente nella sua replica e anche in conversazioni che uno cerca di fare subito dopo la riunione ufficiale, è stato confermato che in effetti ha chiari quelli che possono essere alcuni obiettivi, e su questi obiettivi ci potremo lavorare assieme, però ora bisogna vedere quali saranno i fatti, quali saranno i grandi temi. I grandi temi sono quelli dei servizi di cittadinanza, servizi consolari. Spero che non si parli di chiusura di consolati, ma di potenziamento. Grazie alla legge finanziaria approvata dal governo Gentiloni alla fine del 2017 per il 2018, il Ministero degli Esteri avrà 250 nuovi posti di lavoro che dovranno essere assegnati ai consolati in giro per il mondo per rafforzare i servizi consolari. E qui ho anche detto che visto che in Australia le cose vanno meglio che non in altri continenti, e questo non deve essere una discriminante per non avere maggiori risorse, quindi dovremmo anche da questo punto di vista cercare di avere una piccola parte. C'è il tema della rappresentanza, quindi Comites, CGE, ma anche la legge elettorale, perché parla ancora una volta di riforma e noi siamo disponibili ad analizzare e valutare possibilità di riforma della stessa. E si parla di risorse per la lingua e cultura che vanno nella doppia direzione, perché io più che una cosa che riguarda gli italiani all'estero concettualizzo il problema come un investimento dell'Italia per promuovere se stessa, perché promuovere lingua e cultura nel mondo è una cosa che ovviamente ci fa molto piacere a me, lei e quando abitiamo in Australia e nei paesi del mondo, perché ci porta ad essere più vicini anche al nostro paese e dare la possibilità ai nostri figli di poter sviluppare anche quell'interesse nella nostra madre patria. Però è anche un investimento per l'Italia, perché più persone sono interessate all'Italia e più l'Italia ne trova giovamento. C'è il problema di utilizzare il network degli italiani nel mondo ai fini di anche di facilitare l'interscambio economico, l'interscambio culturale. Io da questo punto di vista a Moauro ho presentato delle proposte molto semplici anche di coinvolgimento con gli studi di cultura e degli enti gestori, degli enti tipo anche la Dante Alighieri, che possono mettersi assieme per promuovere delle cose concrete, ma all'interno del mainstream dei paesi in cui lavoriamo, quindi all'interno delle università, all'interno delle scuole, all'interno dei centri di formazione professionale, perché se queste cose diventassero parte dell'azione di tutti i giorni, lo scambio e l'interscambio anche di persone che possono studiare, lavorare, fare esperienze di formazione in Italia e nei paesi stranieri può giovare a tutte e due le nazioni. Quindi come vede c'è tutta una serie di tematiche su cui possiamo lavorare. Come si lavorerà in questo momento ancora non lo so, non ho avuto la possibilità di ascoltare o di sentire il sottosegretario o il ministro sulle linee guida del Dicastero. Le deleghe sono state assegnate, saranno assegnate in questi giorni, si ha un'indicazione di chi farà che cosa, ma ancora ufficialmente non c'è. Io penso che oramai per avere proprio la possibilità di instaurare un piano di lavoro concreto sarà subito dopo le vacanze.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.